Alimentazione e stile di vita sono due concetti legati da un'interrelazione molto profonda, potrei facilmente dire simbiotica. Ciascuno di noi lo sa perfettamente quando entra in campo lo sport, per esempio, o quando ha necessità di riequilibrare il proprio organismo, o ancora quando si affronta una gravidanza perché l'alimentazione e lo stile di vita hanno inevitabilmente ripercussioni sulla salute della donna e del nascituro. Molti organi importanti del feto, infatti, si completano quando la donna ancora non è consapevole della propria gravidanza. Gli interventi di promozione della salute materno-infantile devono iniziare quindi prima della gravidanza e riguardare tutte le donne in età fertile che programmino o non escludano una gravidanza. Tema di questo nuovo podcast, lo avete senz'altro capito, è gravidanza e linee guida per una sana alimentazione. Come in studio Jessica Rapone e Giuditta Duca, dietiste della Vivenda SPA. Benvenuti, questa è Scuola di Nutrizione, la prima rubrica dedicata al mangiar sano e sostenibile. Gravidanza, alimentazione e stile di vita, un trinomio che in questa puntata vogliamo passare sotto la lente di ingrandimento, potendo contare sulla professionalità ed esperienza delle due dietiste della Vivenda SPA. Partiamo proprio da te, Jessica. Quali accorgimenti deve avere una donna che programmi una gravidanza o che non la escluda?
Nel periodo precedente andrebbero rafforzati tutti quei fattori protettivi che riguardano l'alimentazione e lo stile di vita nel suo complesso, come l'adeguata assunzione di folati, l'eliminazione di alcol e fumo, la promozione dell'attività fisica. In particolare, l'assunzione di acido folico è fondamentale per ridurre il rischio di difetti del tubo neurale o spina bifida. Bisogna cercare di arrivare alla gravidanza con un peso adeguato, poiché il sovrappeso può causare problemi di fertilità, complicanze della gravidanza e può influenzare negativamente lo stato di salute del nascituro.
Stai per caso suggerendo di seguire una dieta?
Se parliamo di regime dietetico equilibrato, ben bilanciato e attento ai vari nutrienti, assolutamente sì. Ma non confondiamolo invece con una dieta dimagrante. Questa durante la gravidanza è rischiosa perché può privare il bambino di nutrienti essenziali per la sua crescita e il suo sviluppo, stando sempre attenti a coprire i fabbisogni che in gravidanza risultano aumentati, in particolare quelli di proteine, calcio, ferro, folati e acqua. L'aumento auspicabile di peso nelle gestanti e il loro bisogno aggiuntivo di energia sono diversi in funzione dell'indice di massa corporea pre-gravidanza.
Vogliamo fare allora qualche esempio, Giuditta?
Certo, per chi inizia la gravidanza sotto peso, ovvero con un indice di massa corporea inferiore al 18,5, le necessità di energia sono maggiori e l'aumento di peso auspicabile è fra i 12,5 e i 18 kg. Per chi inizia invece la gravidanza in situazione di normopeso, quindi con un indice di massa corporea fra 18,5 e 25, l'aumento di peso auspicabile è fra gli 11,5 e i 16 kg. Nel complesso, il valore di riferimento per la donna normopeso è comunemente indicato in 12 kg. Per chi invece inizia la gravidanza in situazioni di sovrappeso, quindi oltre i 25 di indice di massa corporea, è auspicabile contenere l'aumento di peso fra i 7 e gli 11,5 kg. Infine, per chi si trova in stato di obesità all'inizio della gravidanza, ovvero con un indice di massa corporea superiore a 30, il guadagno di peso raccomandato è pari a 5-9 kg.
Tante informazioni utilissime, spero che i nostri ascoltatori abbiano preso appunti. Ti ringrazio vivamente. Però adesso parliamo un attimo di qualità. Prima Jessica accennavi al cambiamento di nutrienti richiesti durante la gravidanza. Vogliamo entrare di più nello specifico?
Parlando di qualità, in gravidanza c'è un'aumentata domanda di proteine, quindi carne, pesce, uova, formaggi, latte e latticini, legumi. I legumi possono essere un'importante fonte di proteine, ferro e calcio. Tra le vitamine e i minerali, la gravidanza comporta necessità decisamente superiori di assunzione per quanto riguarda il calcio, il ferro e altre vitamine quali la B1, B2, B12 e la vitamina A. Occorre quindi arricchire la dieta abituale con alimenti ricchi di calcio come il latte, lo yogurt o alcune verdure come i broccoli, i cavoli e altre brassicacee. alcuni pesci come acciughe e sgombri, e consumare un'ampia varietà di frutta e verdura, privilegiando quelli di colore giallo-arancio e le verdure a foglie larghe di colore verde scuro. Ricordiamo che anche l'acqua può essere una buona fonte di calcio.
Ecco, l'acqua, che ruolo svolge durante la gravidanza?
Il fabbisogno di acqua aumenta di circa 350 millilitri in più al giorno. Parliamo quindi di due bicchieri d'acqua in più rispetto ai 6-8 consigliati in una donna adulta.
E quindi per chi solitamente beve poco, il consiglio è di tenere, immagino, sempre vicina una borraccia bella colma di H2O. Facciamo ora un passo indietro, Giuditta, e torniamo a parlare di alimenti fondamentali per la dieta di un gestante.
Sì, la gestante ha bisogno di una quota aggiuntiva di acidi grassi omega 3 a lunga catena, per coprire la quale si consigliano circa 3-4 porzioni a settimana di pesce, meglio se pesce di tipo grasso e di piccola taglia, come sarde, alici, sgombri e così via. Inutile sottolineare i danni derivanti dall'alcol. L'alcol bevuto dalla mamma in qualsiasi quantità raggiunge il feto fin dalle sue prime fasi di vita, danneggiando nello sviluppo soprattutto quello cerebrale. Altrettanto raccomandata è l'astensione totale dal fumo di sigaretta. Le sostanze nocive contenute nel fumo arrivano al feto attraverso la circolazione feto-placentare, e questo avviene sia con il fumo materno attivo che quello passivo. Perché smettere assolutamente di fumare? Gli effetti del fumo espongono il bambino a una serie di rischi metabolici, come il sovrappeso e l'obesità, l'ipertensione e le affezioni polmonari. Infine, non bisogna consumare cibi di origine animale crudi o poco cotti, e frutta e ortaggi crudi se non accuratamente lavati, perché possono esporre mamma e feto a pericolose tossinfezioni alimentari.
In Italia c'è una bevanda molto popolare che, insieme poi alla pizza, alla pasta, alla mozzarella, rappresenta un po' il simbolo del nostro paese. Sto pensando al caffè. Ecco, Jessica, in gravidanza si può bere e nel caso in che quantità?
Se fumo e alcol sono bannati dalla dieta, il caffè può essere bevuto senza esagerazioni, per non esporre il feto a quantitativi eccessivi delle sostanze nervine. Un'eccessiva esposizione alla caffeina in gravidanza può portare infatti ad anomalie fetali, per cui si raccomanda di non superare i 200 mg al giorno di caffeina. Facciamo allora un rapido calcolo. Una tazzina di espresso ne contiene dai 70 ai 120 mg. Quindi la quantità consigliata è massimo due tazzine al giorno. Ma attenzione, e qui faccio un po' la guastafeste, le nostre ascoltatrici non dovranno dimenticare che la caffeina è presente, seppur in quantità minore, in altre bevande come il tè e la Coca-Cola e in alcuni alimenti come il cioccolato. In soccorso quindi può venirci il decaffeinato.
Ecco, ora che abbiamo fatto chiarezza sulla tipologia di alimentazione quando si affronta una gravidanza, è arrivato il momento di scacciare i falsi miti. Che ne dici, Giuditta? Vogliamo cominciare ad abbattere qualche muro di bufala? Perché scommetto che anche in questo caso abbondano.
E come no, certamente. Partiamo subito dalla bufala che se si mangiasse tanta frutta e verdura non sarebbe necessario assumere acido folico tramite ad esempio farmaci o integratori. La dieta ricca di frutta e verdura è semmai una strategia preventiva molto efficiente e indispensabile per la salute del bambino. Non è vero poi che in gravidanza sia necessario mangiare verdure. Ci sono delle necessità energetiche maggiori, ma non sono poi così elevate. L'alimentazione in gravidanza, lo ripetiamo con piacere, deve essere più attenta alla qualità che alla quantità. È poi assolutamente falso che i desideri alimentari insoddisfatti durante la gravidanza facciano venire le voglie sulla pelle del bambino.
Su questo vorrei però aggiungere che, senza eccedere, una gratificazione alimentare può essere utile in un momento particolare per la vita della donna, come la gravidanza.
Ti ringrazio Jessica per la puntualizzazione. Allora, proprio con te, vogliamo continuare a sfatare altri tabù?
Perché no? Parliamo per esempio dei lassativi. Non è vero che si debbano necessariamente assumere per evitare la SIPSI, che in gravidanza è assolutamente comune. Possiamo semmai attenuarne i sintomi mangiando cibi ricchi di fibre come frutta, verdure e cereali integrali e bere molta acqua. È consigliato anche lo yogurt e gli altri tipi di latte fermentato, perché i fermenti lattici mantengono in equilibrio la flora batterica intestinale, favorendo il buon funzionamento dell'intestino.
Scusami se ti interrompo, Jessica, ma l'ultimo muro di fake news lo voglio abbattere io e far vedere che dopo tutte queste puntate, tutti questi podcast, ho davvero studiato e ho appreso delle importanti lezioni. Per esempio, non è vero che durante la gravidanza sia necessario astenersi da qualunque attività fisica per la paura, peraltro comprensibile, che l'esercizio fisico porti complicazioni alla gravidanza. La sedentarietà è un'abitudine negativa per la salute di tutti e una regolare attività fisica è parte di una gravidanza condotta in modo sano. Ma è tempo di salutarci. Ringrazio le nostre ospiti di oggi, Jessica e Giuditta, per i preziosi consigli su alimentazione e gravidanza. Alla prossima puntata!